Buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda come tutti i venerdì dalle 10.40 fino alle 11.30 per parlare di sanità. In studio Elena Mordiglia e in collegamento con me da remoto Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, ti sentiamo comunque forte e chiaro, quindi proseguiamo, diamo i collegamenti della diretta chiocciolapopolarinetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms e telegram, e vi dico anche qual è la mail della trasmissione, 372@radiopopolare.it. Abbiamo anche una pagina su Facebook che potete seguire e visitare, e nella pagina di Facebook della trasmissione, così come in quella dell'Osservatorio Salute, in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate anche le importanti e utili indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Ora si fa online, il sito è www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, qual è il programma di oggi?
Inizieremo parlando della sempre maggior difficoltà nel fissare le visite di controllo. Attenzione, parleremo questa volta delle visite di controllo, non delle prime visite. Vi dico subito che daremo informazioni importanti e quindi prendete carta e penna per segnarvi gli appunti, però comunque potrete risentire la trasmissione. Continueremo poi parlando di autismo, a partire dalla difficoltà per i bambini di mangiare nelle mense scolastiche, ma ascolteremo la testimonianza di un professore, di un insegnante di sostegno e di un'esperta, e affronteremo il tema dell'autismo a 360 gradi. Poi, sperando di riuscire con i nostri tempi, vi presenteremo la campagna Basta essere pazienti, lanciata dall'Osservatorio Malattie Rare. E concluderemo la nostra puntata parlando di un tema purtroppo molto molto attuale. Parleremo di Gaza, dei bambini a Gaza, quali le conseguenze fisiche e psichiche dell'attuale situazione sui bambini che riescono a sopravvivere.
Allora, cominciamo andando a parlare appunto di visite di controllo, lo facciamo a partire da una segnalazione che ci è arrivata. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Natale Battevi, che fa parte dello sportello del Forum Salute di Melegnano, che si trova all'interno del Circolo Vittorio 6. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere qua con noi. Allora, ci può riassumere brevemente la sua vicenda?
Nello sportello noi accogliamo le persone per far rispettare i tempi di attesa. Per quanto riguarda le prime visite non abbiamo problemi, nel senso che vengono rispettati i codici di priorità, mentre per quanto riguarda le visite di controllo, il nostro URP, a differenza di altri URP della regione Lombardia, perché noi facciamo parte del coordinamento degli sportelli della regione Lombardia, ci dice che le normative attuali non prevedono dei tempi certi per quanto riguarda l'accertamento. Questo è il primo quesito. Il secondo che volevo porre era questo: alcune ASST, quando non possono dare la prestazione con i loro specialisti, forniscono un elenco delle strutture convenzionate a cui la persona si può rivolgere per fare la visita. Ovviamente non ci sono posti, e se però si va a pagamento questi posti ci sono. Quindi volevo una risposta a questi due quesiti. Grazie.
Grazie, domande molto molto precise. Allora, cominciamo dalla seconda, che è più semplice. La prima è più complessa. Allora, quando uno chiede di poter fare una visita, in questo caso parliamo di visita di controllo, al servizio pubblico, a una struttura pubblica, questa struttura dovrebbe agire nel modo che ora spiego. Primo, se ha spazio, ovviamente fissare la visita nei tempi richiesti dallo specialista. Parliamo di visite di controllo, oppure se è la prima visita dal medico di medicina generale. Secondo, se non ha posto, invece, deve trovare all'interno dello spazio territoriale, non è precisato se dell'ATS o della SST, perché a livello nazionale dicono ASL nella legge, noi non abbiamo le ASL, abbiamo ATS e SST, questo rimane un punto in sospeso, noi ovviamente sosteniamo all'interno della SST. Deve trovare uno spazio per fare una visita andando col Servizio Sanitario Nazionale o in un'altra struttura pubblica o in una struttura privata accreditata, dove si va appunto alle stesse condizioni del Servizio Sanitario Nazionale. Se non viene trovato spazio neanche qui, allora scatta da parte del cittadino la possibilità di richiedere l'intramenia, cioè la visita fatta dentro la stessa struttura pubblica, fatta privatamente, ma dove il cittadino paga solo e unicamente il ticket. Questa è la prassi. Allora, la struttura pubblica, se non ha posto, torniamo indietro, non dovrebbe dare la lista delle strutture convenzionate dove andare a cercare il posto, ma è un lavoro che dovrebbero fare loro. Dovrebbero sentire le altre strutture pubbliche, le strutture private convenzionate sul territorio e proporre al cittadino l'appuntamento, ma non dare la lista e poi dire al cittadino si deve arrangiare. È un lavoro che devono fare loro. Ovviamente, questo è un altro passaggio, la struttura privata, quando riceve la richiesta, la riceve attraverso il servizio sanitario, non può dire non ho posto col servizio sanitario ma venga privatamente, ma proprio per evitare questo la ricerca la dovrebbe fare la stessa struttura pubblica che dice che non ha più posto, che non ha posto nei tempi stabiliti. Non so se sono stato chiaro. Ancora in collegamento?
Sì, è stato chiarissimo.
Sono stato chiaro?
Perfetto. Sì, assolutamente.
Benissimo, adesso attenzione, andiamo all'altra questione che è un po' più complicata. Vi do anche i riferimenti per chi è a casa, ma poi potete riascoltare la trasmissione. Allora, secondo un sistema nazionale che si chiama RAO, che è un modello di procedura di applicazione gestionale, e secondo il Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa, cioè il PNGLA, secondo queste due punti di riferimento legislativi a livello nazionale, quando un cittadino fa una visita specialistica col Servizio Sanitario Nazionale e finisce la visita, dovrebbe avvenire quanto segue, e cioè è lo specialista stesso che gli deve dire: lei deve tornare per un controllo, facciamo finta, tra 6 mesi oppure tra 1 anno, nel frattempo deve fare questi accertamenti. Bene, è la stessa struttura dove il cittadino ha eseguito la visita specialistica che, appena finita tale visita, deve fissare la visita di controllo nei tempi indicati dallo specialista e gli esami che eventualmente deve fare tra una visita e l'altra. Il meccanismo dovrebbe essere assolutamente automatico. Ultimamente lo specialista è invitato a indicare entro quali tempi devono essere fatti questi esami di controllo e questa visita, ma per certi versi è abbastanza scontato, perché se un ortopedico fa una visita e dice la devo rivedere tra 2 mesi, significa che gli esami da portare per la nuova visita devono essere fatti entro 2 mesi. Allora, quello che non deve accadere è che lo specialista dia un'indicazione, ma poi lasci il cittadino da solo a dover andare a cercarsi lo spazio per riprenotare la visita dopo 6 mesi, dopo 1 anno, quello che lui ha detto, e per fare gli esami. Anche perché in quel caso magari il cittadino non trova lo spazio nella stessa struttura dove l'ha visitato lo specialista, finisce in un'altra struttura e si interrompe la continuità assistenziale. Quindi il cittadino non deve uscire solo col fatto di dire la rivedo tra 6 mesi, faccia questi esami, si arrangi a prenotare. No, esce dalla visita e la stessa struttura gli deve fissare tutto. Poi può accadere addirittura ancora peggio. Fino a qui sono riuscito a spiegarmi?
Sì. Poi ho un altro quesito però, intanto
attenzione,
ascolto.
Può accadere ancora peggio, cioè che lo specialista dica deve tornare tra 2 mesi, deve fare questi esami e non rilasci nessuna impegnativa. È sbagliato, ma può accadere. A questo punto cosa fa il paziente? Il paziente va direttamente dal suo medico di medicina generale, il quale medico di medicina generale gli deve fissare la nuova visita specialistica. Allora, mi spiace per le risposte che danno alcune SST e alcune istituzioni, ma in questo caso il medico fissa una nuova prima visita, perché se è una continuità doveva essere lo specialista a fissarla. Lo specialista non l'ha fissata, ha obbligato il cittadino a tornare dal medico curante, il medico curante a questo punto richiede una nuova visita specialistica e mette il codice che definisce i tempi entro i quali quella visita specialistica deve essere fatta. Non ha senso la posizione di SST o di ATS che dicono ma il medico non deve mettere il codice perché è una visita di controllo e le visite di controllo si fanno senza codice e in tal modo il cittadino, scusatemi la franchezza, rimane fregato perché lo specialista non gli ha fissato la visita, ha dato un'indicazione di massima, il medico curante scrive visita di controllo, non mette il codice e la SST fa quello che vuole. No, se c'è stata una mancanza dello specialista, cioè della struttura che ospita lo specialista, che avrebbe dovuto immediatamente rifissare visita attraverso l'impegnativa dello specialista e l'hanno rimandato dal medico di medicina generale, il medico di medicina generale la riprenota come prima visita e mette il codice, altrimenti il cittadino rimane abbandonato a se stesso. Allora, questa prassi che quando uno fa la visita specialistica deve essere subito fissato controllo ed esami, è stata declamata all'infinito dall'assessore Bertolaso e dalla regione Lombardia, presentata come un fiore all'occhiello e non viene rispettata. Avrebbe invece una sua logica, perché si evita di rimandare il cittadino dal medico di famiglia per farsi fare una nuova impegnativa, si evita un tragitto e una visita in più al cittadino e si evita un lavoro inutile di trascrizione al medico di famiglia. Sono riuscito a essere chiaro?
Direi di sì, anche perché il problema vero è che le persone dovrebbero essere prese in carica dallo specialista, ma di fatto ciò non avviene. Peraltro la Regione Lombardia in una sua delibera ha specificato che l'indicazione della priorità clinica deve essere riportata sia in caso di prima visita che di visita di controllo. E non si capisce perché questa cosa qua non venga rispettata.
Sì, è esattamente così. Alla fine della visita specialistica devono anche indicare in quali tempi. Non è detto che lo specialista sia obbligato a usare gli stessi codici del medico di famiglia, ma deve indicare entro quali tempi, ma d'altra parte è ovvio perché gli deve fissare, deve stabilire quando lo deve rivedere. Allora, se questo non avviene, salta tutto l'elemento della continuità assistenziale. Vi ricordate tutta la pubblicità, la campagna sui malati cronici, eccetera? Dicevano garantiamo la continuità assistenziale. Il caso che ci avete presentato voi come sportello non è isolato, per questo abbiamo deciso di dedicarvi parecchio tempo, perché abbiamo diverse segnalazioni di questo tipo, cioè le strutture sanitarie non garantiscono la continuità. Aggiungo un'ultima cosa, pensate che la delibera della Regione Lombardia che ha recepito quella nazionale stabilisce, ma come tutte le altre regioni, che i CUP devono mantenere un canale proprio per i malati cronici che devono rifissare le visite specialistiche, cioè su 100 spazi, che ne so, 10, 20 devono essere tenuti non per le prime visite ma proprio per permettere le visite di controllo e tutto questo spesso non avviene. Penso che possiamo andare oltre, è stato chiaro?
No, direi di sì, perfetto, non c'è... Il problema è la presa in carico del paziente e noi abbiamo anche delle strutture che fanno questa presa in carico, tipo non so, il reparto di oncologia qua dell'ospedale di Vittorio Pregiabissi, ma in altri casi noi, i nostri, diciamo, le persone che si rivolgono allo sportello, hanno provato lo specialista a prenotare la visita di controllo, ma non le liste erano chiuse e quindi questo meccanismo si è inceppato.
Grazie.
Allora, chiudiamo qui, io però intanto do delle altre informazioni. Allora, la delibera regionale di riferimento quando non avviene la presa in carico, è la 1865/2019, 1865/2019, dove viene spiegato tutto quello che abbiamo detto. Aggiungo alcune informazioni ulteriori. Allora, come ho già detto nella scorsa trasmissione, io ho lanciato una mia nuova newsletter che si chiama Diritti in Salute. Potete andare a scrivere Diritti in Salute a mio letto, finite sulla piattaforma Substack e vi potete iscrivere anche gratuitamente. Allora, nel prossimo numero di questa newsletter, che verrà spedito sabato 30, troverete scritte tutte queste cose con le citazioni e i link alle varie delibere. Quindi ascoltate il podcast della trasmissione e comunque, se vi iscrivete a Diritti in Salute, la mia newsletter, trovate tutto scritto con i link. Proprio per sostenere quanto stiamo dicendo, io vi ricordo l'importanza di firmare la petizione La Lombardia Sicura, che chiede proprio la tutela della salute attraverso l'abbattimento delle liste d'attesa, il rispetto delle delibere e delle leggi. Firmate sul web Lombardia Sicura, sulla piattaforma Change. Vi anticipo che sabato 6 aprile, in occasione della giornata mondiale di lotta per la tutela della salute, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sabato 6 aprile alle 11 ci troveremo in Largo Cairoli e lì si potrà anche firmare la petizione La Lombardia Sicura e sarà una manifestazione con al centro proprio i temi sostenuti in questa petizione. Io mi fermo qui, perché abbiamo anche altre informazioni da dare.
Sì, abbiamo altre segnalazioni. Allora, domani alle 10.30, ritrova alle 10.30, poi la cosa in sé è alle 11, ci si ritrova per un flash mob sotto il Palazzo della Regione Lombardia per protestare contro i tagli ai disabili gravi e gravissimi. Ve l'ho ricordato, un argomento di cui abbiamo parlato diverse volte nelle ultime settimane, i tagli fatti dalla Regione. È un flash mob organizzato da diverse associazioni. Quindi appuntamento il 23 marzo alle 10.30 sotto il Palazzo della Regione. Oggi invece è la giornata mondiale dell'acqua e quindi vi segnaliamo un incontro organizzato dal Comitato Milanese Acqua Pubblica dal titolo Dalla parte dell'acqua, vita, bellezza, diritto, e alla Darsena, quindi in corso Porta Cicinese, alle 17.45. Ci saranno molti interventi e ci sarà anche della musica.
Abbiamo anche un'altra iniziativa, se non sbaglio, Elena, che si svolge oggi pomeriggio, giusto?
Allora no, oggi pomeriggio l'abbiamo detto, questa è la giornata dell'acqua, poi invece volevamo segnalare una cosa per domani, di nuovo domani alle 15 alla Camera del Lavoro, Smemorati e Dimenticati. No, è oggi, scusa, ho sbagliato. Allora,
esattamente, questo.
C'è una doppia indicazione.
Ecco, allora oggi pomeriggio alle ore 15 presso la Camera del Lavoro c'è un'assemblea Smemorati Dimenticati, Camera del Lavoro a Milano in corso di Porta Vittoria 43, nel Salone di Vittorio. Allora, questa assemblea riguarda la richiesta di sopravvivenza dei centri di incontro e dei servizi per le persone con diversi livelli di decadimento cognitivo. Come sapete, noi abbiamo ospitato diversi interventi di associazioni che segnalavano il rischio della chiusura dei centri per l'Alzheimer. L'assessore era intervenuto dicendo no, questo non avviene. Le associazioni invece dicono questo sta avvenendo, il rischio è proprio la chiusura o la diminuzione del numero dei servizi per le persone con diversi livelli di decadimento cognitivo, e quindi queste associazioni si trovano oggi pomeriggio alla Camera del Lavoro a Milano in corso di Porta Vittoria. L'incontro si chiama Smemorati Dimenticati.
Ci teniamo a dire che anche in questa puntata di 37.2 abbiamo invitato l'assessore Bertolaso, che citavamo tra l'altro poco fa, come sempre. Quindi noi vi facciamo ascoltare il tormentone di 37.2, la preghiera con cui chiediamo a Bertolaso di venire qui in trasmissione, che vi fa ascoltare un po' delle mail che gli mandiamo tutte le settimane.
Please, 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 please. Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi dell'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda.
Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra.
Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore. Noi siamo a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità. E un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri.
Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire.
Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
E insomma, continuiamo a invitare l'assessore Bertolaso, forse un giorno ci risponderà, anche solo avere una risposta potrebbe essere l'inizio di un percorso. Allora, cambiamo argomento, Vittoria, andiamo a parlare di autismo e andiamo a parlare di autismo a partire da quello che accade nelle mense scolastiche. C'è arrivata infatti una segnalazione di un maestro di sostegno che ci parla appunto dei problemi che hanno i bambini e le bambine affetti da autismo all'interno della mensa scolastica.
Io sono un maestro di scuola elementare, mi occupo di sostegno. Ho verificato durante le mense scolastiche dei problemi per quanto riguarda la gestione delle diete per i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico. In Milano Ristorazione esistono diversi tipi di diete, che so, c'è il bambino celiaco, c'è una dieta specifica per i bambini celiaci, c'è il bambino che è allergico al lattosio. Per chi non rientra in queste diete particolari esiste una dieta chiamata dieta 99, in cui appunto possono rientrare ad esempio i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico. Però ha un problema questa dieta di base, di fondo. Tutte le diete in generale prevedono l'esclusione di alimenti che i bambini non possono mangiare, appunto. Sono celiaco, non mangio tutto quello che contiene glutine. Nella dieta 99 c'è lo stesso processo, il fatto è che i bambini che hanno disturbo dello spettro autistico non è che hanno una intolleranza alimentare, hanno una selettività alimentare, quindi significa che per un motivo X un bambino non mangia i piselli, ma non è che non li mangia perché non gli piace il gusto, non, magari è semplicemente la forma o il colore, non c'è un motivo logico, o magari mangia la salapasta al pomodoro, ma non mangia il pomodoro crudo, perché? Boh, magari la texture del pomodoro crudo non gli piace, ma non è una questione logica. E nella dieta 99 il fatto di dover dire quali alimenti un bambino non mangia non fa funzionare il tutto, perché se io dico il bambino non mangia il pomodoro, mi sparisce la pasta al pomodoro, che invece viene mangiata dal bambino, per dire. O la pizza, la pizza sparisce. Questo tipo di sistema rende Milano una ristorazione non inclusiva da questo punto di vista, perché chiaramente mi ritrovo con il bambino al tavolo che guarda gli altri che mangiano e a lui arriva o del cibo che non può mangiare o non arriva il cibo.
Ecco, infatti una domanda volevo parlare su questa: quali sono le conseguenze quindi di queste diete per loro?
In alcuni casi ho visto l'impossibilità di avere da parte del bambino di avere da mangiare. Magari capita che mangia solo il pane, perché non arriva un piatto che va bene per lui. Poi stiamo parlando di piatti abbastanza semplici, la pasta al pomodoro, la pasta in bianco, la pizza. Non mi è mai capitato di vedere un bambino con un disturbo dello spettro autistico che volesse il caviale piuttosto che la tagliata di manzo, per intenderci. Sono cose proprio necessarie. A mio avviso una ristrutturazione del servizio, l'inclusione in mensa, ma nel senso a scuola, è una necessità, cioè un dovere, che altro.
Grazie a questo maestro per la sua testimonianza. Noi naturalmente abbiamo scritto a Milano Ristorazione per invitarli a confrontarsi con noi su questo tema, ma ad oggi non ci hanno ancora risposto. Diamo il benvenuto alla dottoressa Antonella Costantino, che è neuropsichiatra infantile ed è stata anche presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi.
Allora, senti, io partirei dall'intervista che abbiamo ascoltato. Vuoi commentarla? Poi allarghiamo il discorso a tutto il tema dell'autismo.
Ma sì, mi sembra un problema rilevante, nel senso che ovviamente Milano Ristorazione parte probabilmente, come ben descrive il maestro, dall'idea che ci sono dei cibi che non possono mangiare alcuni bambini, e la selettività alimentare è un problema differente, in particolare nell'autismo, nel senso che lui ha ben descritto. Ci sono dei cibi che non sono tollerati, non in quanto quel cibo in tutte le sue forme, ma in quanto quel colore, quella forma in quel momento eccetera, in altre forme no. E quindi questo diventa poi un problema, perché già c'è una selettività alimentare: se le poche cose che mangiano saltano, diventa che, come lui ben descrive, finiscono per mangiare solo il pane. Si tratta di flessibilizzare
questo,
il meccanismo, nel senso che si possono trovare delle modalità per cui, pur non essendo una dieta ad esclusione, invece possa essere trovata una soluzione.
Certo, indicando quali sono i piatti che il bambino mangia, più che quali sono i cibi
che
il bambino
non mangia.
Ecco.
Questa potrebbe essere la modalità più semplice, no? A mandare,
ecco,
un'indicazione precisa
Wumpia
di quali sono le cose che sono fattibili per quel bambino lì.
Voi alla Wumpia fate le diagnosi di autismo. Ecco, qual è la situazione attuale? Come avviene? Si rivolgono a voi, riuscite a seguirli? Diciamo anche che tu sei, tra l'altro, anche la direttrice della Wumpia, della Fondazione Policlinico. La Wumpia è il servizio di neuropsichiatria infantile. Ecco, come avviene? Stanno aumentando le diagnosi? Riuscite a seguirli? Che percorsi proponete ai bambini che arrivano e che si ritrovano con questa diagnosi? In sostanza, quali sono i punti di forza e di debolezza che potete fornire su questo tema?
Allora, direi che negli ultimi anni le cose vanno un pochino meglio, nel senso che da un lato è uscito 3 anni fa il piano operativo autismo regionale, che aveva settato una serie di obiettivi e che è uscito in contemporanea al fatto che hanno cominciato ad arrivare in modo costante i fondi del Fondo Nazionale Autismo, i famosi 50 milioni di euro all'anno identificati ancora dalla Lorenzin. Questo ha permesso di cominciare a lavorare su più fronti, in particolare il fronte principale su cui c'è stato un miglioramento è quello della diagnosi precoce, nel senso che è stata sviluppata una piattaforma che mette in raccordo i pediatri di base e i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. I pediatri utilizzano uno strumento di screening tra i 20 e i 24 mesi più o meno, che va a intercettare i segnali di rischio precoce che potrebbero essere di autismo o di altri disturbi del neurosviluppo, e attraverso il personale aggiuntivo, l'organizzazione mirata eccetera, chi ha un sospetto di questo genere viene inviato in tempi rapidi, nel giro di 15 giorni a una prima visita, e tendenzialmente nel giro di un paio di mesi viene completato il percorso diagnostico. Fin qui, e non solo, il piano autismo ha strutturato una rete regionale per cui in ogni Wumpia c'è quello che si chiama nucleo funzionale autismo, quindi un gruppetto di operatori più specializzati su quest'area, e tutti i nuclei funzionali autismo lavorano in rete a livello regionale in modo da lavorare il più possibile in modo omogeneo, confrontarsi, affrontare diverse problematiche eccetera. Quindi diciamo che in questo momento il percorso per arrivare a una diagnosi precoce dei piccolini, e soprattutto attraverso lo screening dei pediatri, che però non è l'unico canale con cui a noi arrivano i bambini piccoli a dubbio di autismo, funziona decisamente molto meglio, e più o meno tutte le Wumpia stanno cercando di sviluppare nella stessa linea almeno degli interventi a supporto dei genitori, di accompagnamento e comprensione della diagnosi e delle prime cose da fare subito dopo la diagnosi. La questione,
ecco,
è un po' più
avrei
complessa.
Avrei due domande.
Vai.
La prima domanda è: quindi tu ci stai parlando di una diagnosi che avviene spesso anche entro i primi 2 anni, quindi questo smentisce chi dice che a quelle…
Entro i primi 2 anni no, entro tra i 2 e i 3-4 anni, cioè dai 2 anni, sotto i 2 rara. Okay.
Quindi dai 2 ai 4 anni più o meno.
Sì, sì, e l'età media si è decisamente abbassata, diciamo che ormai, cioè, quasi tutte le diagnosi precoci in Regione Lombardia avvengono di bambini non ad alto funzionamento, avvengono intorno ai 3 anni di età, per intenderci, al massimo per i 3 anni di età.
Ecco, adesso vorrei farti una domanda cercando di trovare le parole per spiegarla a tutti, per non fare una spiegazione troppo clinica, ma la vicenda è complessa. Si dice aumentano molti casi di autismo, però adesso non si parla più solo di autismo, si parla di spettro autistico che comprende diverse, diciamo, manifestazioni che sono anche differenziate una dall'altra. Puoi affrontare un momento questo tema, l'aumento dei casi e questa diversa modalità di classificazione?
Sì, allora sicuramente un elemento importante, come succede spesso in tutta la medicina, è che nel tempo cambiano un po' i criteri diagnostici, ma soprattutto man mano che ne sappiamo di più, quello che succede è che ai servizi non arrivano più soltanto i casi gravi, i casi severi, i casi più complessi, ma cominciano ad arrivare sempre di più anche le situazioni lievi, e quindi ovviamente questo modifica in modo molto rilevante i numeri. Ce lo dicevamo anche un momento fa, perché ti dicevo che la diagnosi delle situazioni di autismo classico, complesso, eccetera, sono intorno ormai ai 3 anni di età, cominciano a spostarsi più oltre se sono situazioni di autismo ad alto funzionamento, senza una compromissione del linguaggio, cioè più lievi, e allora a seconda di quanto è lieve diventa i 4 anni, 5 anni, 7 anni o addirittura anche oltre, no? Quindi, come dire, i numeri cambiano tanto, perché se stai guardando le situazioni più gravi e complesse, quelle che chiunque anche in mezzo alla strada riconosce come autismo, non è che sono tanto aumentate di numerosità, ma si sono aggiunte tutte le altre. Poi certamente è vero che sono cambiati alcuni criteri, e che adesso, mentre una volta se un bambino aveva sia l'autismo che la disabilità intellettiva, era molto facile che restasse, come dire, solo nella scatola della disabilità intellettiva, quella che una volta si chiamava ritardo mentale, oggi invece ha tutte e due le diagnosi, quindi lo conti anche nell'autismo, e questo è un miglioramento dell'accuratezza diagnostica, ma i numeri non sono cambiati, nel senso che lo conti da tutte e due le parti, sembra che sono aumentati tutte e due, ma in realtà è una terza sola. Ecco, direi che questo è uno degli elementi principali che vediamo.
Ecco.
Peraltro la gente, per tutte le diagnosi neuropsichiatriche infantili, viene a chiedere molto di più, e quindi da lì, se c'è un problema, lo evidenzi. Una volta non arrivavano proprio.
Ecco, c'è una domanda che si fanno le famiglie che hanno dei bambini poi con questi disturbi. Ti chiedo se riesci a rispondere nel giro di un minuto e mezzo, anche se la domanda è enorme, veramente. Cosa possiamo dire sull'origine dell'autismo?
Allora, non sappiamo, cioè sappiamo sempre di più, e sappiamo che non c'è un autismo, ci sono tanti autismi, cioè l'autismo sono i sintomi simili di tanti disturbi diversi, che possono essere genetici, a parziale componente genetica, misti con l'ambiente, legati alla neurobiologia, cioè alla tempistica con cui il nostro cervello cresce dal concepimento alla prima età adulta, cioè c'è un mix di fattori molto molto complesso che si influenzano a vicenda e che determina, come tutti i disturbi del neurosviluppo, anche l'autismo. Certamente non c'entrano le relazioni coi genitori, né c'è una relazione univoca con l'ambiente, che a volte può, se è particolarmente pieno di fattori di rischio, peggiorarlo, ma non lo determina.
Mi sembra veramente fondamentale questa precisazione che hai fatto, senza che ne parlassimo prima, perché hai affermato esattamente quello che penso anch'io, che ho studiato anch'io, ed è importante per evitare poi anche la colpevolizzazione dei genitori e delle famiglie quando non ce n'è proprio motivo. Siamo di fronte a manifestazioni complesse, le cui origini non si sanno ancora con precisione e che comunque sicuramente sono multifattoriali come elemento eziologico. Noi ti ringraziamo veramente moltissimo, come al solito sei stata precisa, però con te torneremo a sentirci anche in una delle prossime trasmissioni, perché abbiamo tanti altri punti da affrontare rispetto alle patologie che riguardano i bambini. Grazie moltissimo.
Grazie a te Vittorio e tanti saluti a tutti.
Grazie, grazie alla dottoressa Antonella Costantino, neuropsichiatra infantile. Allora, ultima parte di trasmissione, Vittorio, andiamo a cambiare completamente argomento. Andiamo a parlare di Gaza e in particolare dei bambini, andiamo a parlare delle conseguenze fisiche e psichiche di quello che sta accadendo. E abbiamo in collegamento con noi Silvia Gison, che è esperta di politiche, di diritti umani e advocacy di Save the Children. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie per essere qua con noi. Dico a chi ci sta ascoltando che, come è chiaro, non siamo riusciti oggi ad affrontare anche il tema delle patologie rare, ma ne parleremo certamente settimana prossima. Grazie moltissimo, dicevo, di essere qua con noi. Abbiamo visto che è uscito un report o comunque un documento di Save the Children sulla situazione dei bambini a Gaza, dei bambini che sono riusciti finora, per ora, a sopravvivere. Ecco, quali sono i punti fondamentali di quanto voi avete osservato e state osservando?
Allora, a Gaza siamo di fronte a una catastrofe umanitaria di proporzioni che mai si erano registrate prima d'ora. Le conseguenze psicologiche sui più piccoli ci stanno allarmando particolarmente. Il rapporto che abbiamo lanciato la scorsa settimana, Trapped Scared, analizza le conseguenze psicologiche sui minori legati all'escalation di violenza in corso. Nello specifico abbiamo registrato una crescita di paura, ansia, ipervigilanza e problemi del sonno nei bambini, cosa che ci sta preoccupando in maniera decisamente importante.
Ecco, io ho letto nel vostro rapporto anche una cosa che mi ha colpito, che è cambiato completamente anche l'immaginario, cioè i bambini che prima volevano dicevano io quando sarò grande farò un certo lavoro, e adesso invece pensano tutt'altro. C'era chi diceva io farò l'avvocato, farò il poliziotto, e adesso invece dice farò quello che va a vendere il cibo col baracchino per le strade. Giusto, che lettura date su questo cambiamento di immaginario?
Questo cambiamento di immaginario è decisamente legato al disagio emotivo nel quale si trovano i minori in questo contesto. Un tempo ci aveva la prospettiva di poter almeno perseguire una carriera che fosse nella salute, nella nutrizione all'interno della striscia di Gaza, perché già prima dell'escalation del 7 ottobre c'era una difficoltà a sognare in grande, diciamo, da parte dei bambini, perché avevano l'impossibilità a potersi muovere dall'interno della striscia. Adesso, con la gravità delle violazioni alla quali sono sottoposte quotidianamente, con l'impossibilità di avere una vita quotidiana normale, le strade sono disseminate di detriti e cadaveri, l'impossibilità di svegliarsi la mattina senza sapere se avranno qualcosa da mangiare, difficoltà di avere rapporti con gli adulti di riferimento, quindi anche con i genitori, la possibilità di parlarne, la prospettiva è semplicemente quella di riuscire ad avere un piatto in tavola, avere qualcosa da mangiare e garantire la sopravvivenza a sé e alla propria famiglia.
Quindi scompare quasi la possibilità o la capacità di immaginare un futuro, e tutto è concentrato sulla sopravvivenza del presente. Ecco, cosa accade a quei bambini che ne hanno perso i genitori in questa tragedia di questi ultimi mesi? C'è qualche struttura che ancora riesce a occuparsene, o in questo momento sono completamente abbandonati a se stessi?
Allora, i bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori sono un numero sempre crescente. Dal punto di vista della comunità internazionale siamo particolarmente preoccupati, e anche dal punto di vista di Save the Children nello specifico, siamo particolarmente preoccupati della loro condizione. Quello che cerchiamo di fare sul territorio è cercare di identificare adulti di riferimento che possano essere parte della famiglia, del nucleo familiare o vicini di casa, insomma, zie, parenti di qualche tipo, insomma, chiunque possa essere di supporto per cercare di garantire un minimo di continuità. Chiaramente strutture di supporto in quanto tali sono in questo momento decisamente carenti, non hanno la possibilità di ospitare tutti i bambini che ne avrebbero necessità. Quello che possiamo cercare di sperare è che se si arriva presto ad un cessate il fuoco, ad un accesso duraturo per il personale umanitario all'interno della striscia, si possa cercare almeno di garantire continuità nel supporto a questi minori. Certo, la situazione è particolarmente catastrofica, quindi la prospettiva che questo avvenga nel breve periodo non sono molto alte, insomma.
Ma voi riuscite ad operare, cioè a intervenire anche in questa situazione? Avete ancora operatori sul campo?
Assolutamente sì, noi siamo operativi nei territori palestinesi occupati dal 1953, attualmente all'interno della striscia di Gaza abbiamo 25 colleghi direttamente presenti e operativi all'interno della striscia. Siamo attivi inoltre a livello di frontiere, quindi siamo sia in Egitto che in Libano che in Siria, rispetto alla possibilità di portare il più rapidamente possibile soccorso alla popolazione in difficoltà all'interno della striscia di Gaza, quindi ci occupiamo anche di portare direttamente aiuti quali acqua, assistenza alimentare, supporto con i medicinali e farmaci legati al supporto appunto alla salute sia fisica che mentale, nonché i servizi igienici, insomma supporto con kit igienici legati alla, appunto, anche alle bambine, in particolare supporto all'educazione e alla protezione, quindi sia all'interno della striscia, dicevo, che attraverso l'unico valico di confine attualmente ancora parzialmente aperto, quindi quello di Rafah.
Ma gli operatori, i 25 operatori che avete sul campo, sono tutti locali o c'è anche ancora qualche internazionale?
Sono prevalentemente staff locale, abbiamo anche alcuni colleghi internazionali che hanno deciso volontariamente di rimanere sul campo per rimanere accanto alla popolazione civile per la quale stanno collaborando e con la quale stanno condividendo questa emergenza. Per noi la priorità assoluta è anche la protezione dello staff che attualmente si trova comunque a dover affrontare le stesse situazioni che vediamo raccontare dai giornali rispetto alla popolazione civile, quindi anche il nostro staff direttamente è soggetto a bombardamenti, a continuo sfollamento, alla difficoltà di accedere a servizi sanitari o al cibo, quindi anche la loro diretta implicazione, il loro diretto lavoro sul campo diventa particolarmente complicato.
Siete riusciti ad avere alcune situazioni in cui bambini feriti sono riusciti a essere portati fuori da Gaza per essere curati? Dico questo perché penso che nessuno possa accusare un bambino di 5 anni o di 6 anni di essere un terrorista o di essere di Hamas e quindi impedirgli di uscire. Questi bambini riescono, quando sono in situazioni gravi, hanno bisogno di un'operazione, di essere portati fuori dalla striscia o in nessun caso?
Non tutti, ci sono state delle evacuazioni mediche di bambini, a volte con i propri genitori o adulti di riferimento, a volte da soli, ma non tutti i bambini che ne hanno estremo bisogno hanno la possibilità poi di uscire oltre confine. Come sappiamo lo spostamento all'interno della striscia di Gaza è particolarmente complesso, in particolare i bambini che si trovano intrappolati nel nord della striscia hanno sono impossibilitati a potersi muovere, quindi anche qualora subiscano abbiano grandi traumi o abbiano delle conseguenze fisiche estreme non hanno la possibilità di cercare aiuto al di fuori del confine. I numeri sono molto limitati e quello che ci preoccupa molto è la possibilità per questi bambini di avere adulti di riferimento accanto, nonché la possibilità di rientrare una volta terminate le cure nel paese di origine. È importante parlare di rientro nonostante si stia ancora sotto i bombardamenti, perché chiaramente la prospettiva di garantirsi la vicinanza a casa, il riconoscimento del proprio diritto ad avere il contatto con la propria terra, la propria abitazione, la propria cultura di riferimento.
Grazie, grazie moltissimo di questa testimonianza, anche perché bisognerà ragionare anche sul futuro, no? di questi bambini, dovrebbero avere una vita davanti, se riescono a sopravvivere a questa tragedia, a questo bombardamento, a quello che io personalmente penso di poter definire un genocidio, ma questa è una mia posizione particolare. Grazie e sicuramente torneremo ad affrontare purtroppo questo argomento.
Grazie, grazie Save the Children. Grazie Silvia Gison.
Grazie a voi, grazie.
Grazie, a risentirci. Vittorio, io mi permetto di segnalare che questa sera a Sui Generis io parlerò di un libro che si intitola La ribelle di Gaza, che è la storia di Asma al-Ghul, scritta da lei insieme a Selim Nasib. E una cosa che secondo me può interessare anche a questa trasmissione è che lei a un certo punto del libro parla proprio della depressione che viene dopo la guerra, perché durante la guerra, lei dice, le persone sono tutte occupate naturalmente a proteggere se stesse e i propri cari, ma che c'è una grande depressione, un problema proprio di depressione nella popolazione che arriva quando la guerra è finita. Quindi questa storia purtroppo è ancora in corso e ci sarà anche da affrontare poi il dopo e anche i danni appunto sanitari e i problemi mentali delle persone dopo la guerra. Insomma, lo volevo dire perché stasera ne parleremo più diffusamente a Sui Generis. Noi abbiamo finito, Vittorio?
Elena, fermati un attimo. Sì. Interessantissima, ma sì, proprio perché è interessante, di agli ascoltatori e ascoltatrici a che ora Sui Generis?
Alle 21, dalle 21 alle 22 ne parleremo in apertura con l'editore. Purtroppo non siamo riuscite a raggiungere Asma al-Ghul, che tra l'altro oggi pomeriggio è a Roma al Parco Auditorium della Musica alle 17. Se qualcuno fosse da quelle parti può andare ad ascoltarla, questa possibilità. Vittorio, ci dobbiamo salutare, 37.2 torna venerdì prossimo. Grazie da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.